tua salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Il verde è il colore principale del mondo. È ciò da cui nasce la sua bellezza. Pedro Calderón de la Barca.
Buongiorno, buona domenica a voi. Apriamo la puntata di oggi con questo aforisma che ci porta dritti al tema della puntata, di cui parleremo proprio in questa nostra chiacchierata domenicale. Oggi vi propongo un menù un po' particolare. Voi intanto portate avanti con un bel pranzetto al sacco. Io aggiungo questo menù parallelo fatto essenzialmente da tre ingredienti speciali: il verde, perché sempre più ricerche ci dicono che vivere a contatto con la natura, immersi nel verde, ci faccia stare meglio. Lo sperimentiamo anche noi, vero? Poi la musica, perché è stato dimostrato che l'ascolto e anche la produzione della musica fanno bene alla salute mentale e fisica. E ultimo, ma non meno importante, l'ottimismo, perché anche in questo caso gli studi ci dicono che allunga la vita. Ci attrezziamo allora. Musica, verde, ottimismo. E voi in questo speciale menù avete qualche suggerimento da aggiungere? Volete scrivercelo, condividerlo con noi? Obiettivo salute @radio24.it oppure sui nostri social, che come sempre sono a vostra disposizione. Mi piace.
Profundidad del mar y eso en mi ser, la luz de los.
E partiamo o torniamo al verde, il colore di cui parliamo oggi, ma anche un po' il colore della stagione, della primavera, una stagione che ci dà l'occasione di passare più tempo a contatto o immersi nel verde. Io ho il piacere di dare il benvenuto al professor Marino Bonaiuto, ordinario in psicologia sociale della Sapienza di Roma, presidente eletto della divisione di psicologia ambientale della Società Internazionale di Psicologia Applicata. Professore, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi, grazie dell'attenzione a questi temi.
Dei temi molto importanti, professore. Noi abbiamo ormai da qualche anno, una decina d'anni forse più, il conforto della scienza, della ricerca, che ci dice che quella sensazione di benessere che proviamo ogni volta che facciamo una passeggiata in un parco, una gita fuori porta, siamo a contatto, immersi nel verde, è vera, perché il verde nutre la nostra salute, il nostro benessere psicofisico.
Assolutamente, diciamo che oramai le ricerche sono tante, già da diversi decenni che sono concentrate su questi aspetti, e dimostrano che ci sono vari effetti benefici. Sicuramente ci sono degli effetti benefici per la salute fisica, per la salute psicologica, il benessere psicologico della persona, e inoltre ci sono anche ricerche che dimostrano che poi questi effetti benefici di esposizione al verde, di fruizione del verde, riguardano anche non solo, diciamo, i nostri processi cognitivi, quindi il nostro modo di ragionare, la nostra efficienza mentale, ma anche la nostra affettività, il tono delle nostre emozioni, la capacità di regolare le nostre emozioni, e anche i nostri comportamenti sociali, cioè un miglioramento dei nostri atteggiamenti e comportamenti verso gli altri, di collaboratività. E le ultimissime ricerche anche dimostrano che c'è un effetto proprio di miglioramento, se vogliamo, dell'assetto valorial culturale delle persone, perché il contatto col verde, con gli ecosistemi, con i processi naturali ci porta più attenzione a queste dimensioni, le quali vanno di pari passo poi con una maggiore attenzione verso la sostenibilità, e quindi una serie di comportamenti migliori che possiamo avere non solo a nostro singolo egoistico, diciamo, beneficio, ma anche a beneficio della collettività più allargata.
Professore, sembra una magia.
Allora, sembra una magia, ma in realtà
non è così, ecco.
No, nel senso che va di pari passo con tante concezioni anche, diciamo, non scientifiche, di luogo comune. Voglio dire, da tanto tempo si intuivano queste cose, però la scienza ci dà una mano a capire bene quali sono i processi e i meccanismi. Per esempio, ci sono tre principali processi che il verde e la natura in generale, il contatto con la natura instaura e in genera nelle persone. Intanto mitiga l'esposizione ai rischi, cioè parlo anche strettamente da un punto di vista psicologico, l'esposizione al verde diminuisce la probabilità che insorgano, per esempio, disagi di tipo psicologico e psichiatrico. Ci sono, per esempio, dei dati epidemiologici, cito, non so, al volo una ricerca in Danimarca, che dimostra che il verde residenziale con cui le persone sono state in contatto nei primi 10 anni di vita, maggiore questo tasso di verde residenziale, minore la probabilità di tutta una serie di disturbi psicologici, diagnosi psicologiche e psichiatriche effettivamente fatte poi in età adulta o adolescenziale. Questo si chiama mitigazione, cioè ci protegge dall'insorgenza di un rischio. Un altro percorso importante invece è la rigenerazione, cioè quando comunque dei rischi ci hanno in qualche modo intaccato, ci hanno affaticato per esempio le nostre risorse cognitive, ci hanno indotto un umore negativo, delle emozioni negative, ebbene un'esposizione anche breve alla natura di pochi minuti è in grado di ripristinare le nostre risorse attentive o un umore più positivo o una capacità anche di regolare le nostre emozioni. Abbiamo anche noi fatto delle ricerche per esempio in ambito scolastico, se la ricreazione scolastica avviene nei 30 minuti previsti nel verde anziché diciamo nell'asfalto, nel costruito, i ragazzi o le ragazze, i bambini e le bambine di scuola elementare per esempio, quinta elementare, rientrano con una capacità di prestazione nei test cognitivi migliore.
Quindi regaliamoci
attenzione migliore.
Ecco, regaliamoci almeno mezz'ora in uno spazio verde, sia il parco cittadino che il giardino di casa, il nostro balconcino, perché questo davvero potrebbe fare la differenza. Secondo, c'è una mole di dati a conferma. 30 minuti.
Guardi, su questo 30 minuti come dire, sono già degli effetti. Un altro effetto dei 30 minuti, glielo cito da una ricerca molto bella della collega Kuhn del Max Planck di Berlino, che ha dimostrato con delle tecniche di attivazione, diciamo di immagine delle nostre attivazioni cerebrali, che 30 minuti di passeggiata nella foresta periurbana di Berlino, ovvero 30 minuti invece nel traffico, nella città, ecco, nel primo caso diminuisce l'attivazione dell'amigdala, che è una struttura cerebrale che si attiva con lo stress, quindi per in caso di presenza di stress. E addirittura un'altra loro ricerca, sempre nei 30 minuti passeggiata nel verde anziché nel costruito, aumenterebbe un'area cerebrale detta subiculum nel ippocampo che scongiura o previene i pensieri di rimuginazione, i pensieri di ruminazione. Quindi, come vede, ci sono effetti sia che riguardano il comportamento manifesto, come nel caso della prestazione cognitiva dei bambini che dicevo prima, ma anche le nostre strutture anatomo-fisiologiche che evidentemente si assestano per il meglio quando concediamo loro di alimentarsi, per usare una metafora, ma che è anche al di là della metafora, il verde nutre attraverso la vista, attraverso l'udito, l'olfatto, eccetera, nutre evidentemente la nostra fisiologia e la nostra psicologia per il meglio.
Noi ci fermiamo, intanto se avete occasione, intanto guardate fuori dalla vostra finestra o dal finestrino se ci state seguendo in macchina, il professor Bonaiuto resta con noi, ritorniamo veloci, tra pochi minuti.
Obiettivo salute in tavola.
E siamo tornati insieme a noi oggi il professor Marino Buonaiuto, che ci sta raccontando, dati alla mano, le ricerche che confermano quello che ciascuno di noi per esperienza diretta sa bene, che cioè il contatto con il verde, con la natura, rigenera e ci fa sentire meglio, riduce lo stress, ci aiuta davvero ad avere una sorta di ricarica che migliora il nostro stato di salute fisico e psichico. Ma non occorre fare delle lunghe camminate, professore, non è necessario compiere degli sforzi eccessivi. Le ricerche ci dicono che il verde ha questi effetti anche solo quando lo osserviamo, e quindi mi viene in mente il balconcino con le piante che ci teniamo a casa, oppure per chi è fortunato un affaccio su un parco, o chi è ancora più fortunato e non vive, magari vive in posti rurali, anche la campagna, la montagna, che può vedere comodamente da casa.
Sì, tanto è vero che proprio recentemente, negli ultimissimi anni, alcuni approcci di scienze forestali suggeriscono una formuletta, diciamo, che sono almeno 3 alberi dalla propria finestra, almeno il 30% di verde nella propria area vicina, residenziale, e almeno massimo 300 metri di distanza dall'area verde più vicina. E questo lo stanno dimostrando addirittura anche degli studi molto interessanti in realtà virtuale, perché pensiamo anche alle persone che non hanno la possibilità, magari sono confinate per ragioni di lavoro, di salute, eccetera. Offrire a queste persone l'opportunità di fruire immagini del verde già reca un vantaggio. E per, diciamo, sostenere meglio questa ipotesi, questa tesi, le cito un vecchio dato di una delle prime ricerche, ancora di alcuni decenni fa, di un ricercatore americano che analizzò dei dati d'archivio dei pazienti ricoverati in ospedali americani all'epoca per un disagio, per un intervento chirurgico di colecistectomia che prevedeva una degenza di circa una settimana. Lui cosa ha fatto? Ha confrontato i pazienti che, quindi a parità di tante altre variabili, erano ricoverati in una stanza di degenza con affaccio sul verde, quindi dalla finestra vedevano alcuni alberi, o affaccio sul costruito, e notò che nell'arco di una settimana succedevano delle cose molto interessanti, cioè i pazienti ricoverati con la finestra sul verde guarivano, venivano dimessi, diciamo, un giorno prima, quindi la loro degenza durava un giorno prima, un giorno in meno nell'arco di una settimana. Durante questa settimana venivano registrati i loro comportamenti sociali nei confronti dei medici, degli infermieri, e risultavano più collaborativi, più socievoli e più disposti anche a seguire i consigli di infermieri e medici. E cosa anche molto interessante, misurò le quantità di analgesico che le venivano somministrate, e si notò che il primo giorno tutti prendevano dosi importanti di analgesico, l'ultimo giorno quasi tutti poche analgesico, ma la cosa interessante è che nei 3 giorni centrali di degenza chi affacciava sul verde già prendeva meno analgesico. Quindi un semplice affaccio di un paziente in terapia, diciamo, post-operatoria per una settimana implica guarigione più rapida, con evidente convenienza per il paziente ma anche per l'ospedale, e minore somministrazione di analgesico e più fattiva collaborazione con le richieste dei medici e dei infermieri.
Professore, e accanto al verde mettiamo anche un altro colore, il blu. Pensiamo alle zone costiere, al mare, ai laghi, a tutto quello,
fiumi, vero? Sì. Assolutamente, sono ricerche che sono arrivate un po' più tardi, diciamo negli ultimi grosso modo 15-20 anni, ma stanno dimostrando esattamente lo stesso tipo di effetti. E diciamo, alcune di queste ricerche, per esempio, hanno dimostrato che anche qui delle regole che possiamo rendere abbastanza semplici, cioè quanto ci serve frequentare questi luoghi anche costieri, oltre che verdi, alla settimana. E in un campione inglese, ma anche in un campione ad Hong Kong, quindi sono effetti, questo faccio una breve digressione per dire che sono effetti molto generali, quindi che si realizzano e si verificano e si ripetono in popolazioni di latitudini diverse, di geografie diverse, di età diverse, abbiamo detto con condizioni di vita diverse. Solitamente, questo va detto, persone che vivono prevalentemente in ambito urbano. Quindi persone che vivono in ambito urbano traggono giovamento, e si è arrivati anche a stabilire una sorta di dose ideale di natura blu o verde che dovremmo assumere ogni settimana, ed è all'incirca tra le 2 e le 3 ore. Nel senso che hanno visto, con studi diaristici, è stato visto sia in popolazioni inglesi che, ripeto, orientali, anglosassoni orientali, quindi diciamo inurbati in diverse condizioni culturali, che se si sta meno di 2-3 ore alla settimana nella natura, il benessere psicologico e la salute fisica sono più bassi. Questo raggiunge invece l'apice di miglioramento della salute e del benessere intorno alle 2-3 ore alla settimana, e se si passano più di 2-3 ore alla settimana la cosa rimane stabile. Quindi se noi dovessimo trovare una sorta di dose ideale di natura alla settimana, questa sarebbe tra le 2 e le 3 ore, perché starci di meno non ci fa bene, starci di più ci lascia, diciamo, uguale benessere, non fa male, diciamo, però non è che aggiunge più di tanto. La cosa poi interessante è che è importante sia la quantità di natura. Abbiamo detto prima la regola dei 3 alberi, almeno il 30% di verde nella nostra zona e almeno non più di 300 metri di distanza. Però non c'è solo la quantità, c'è anche la qualità, cioè ci sono degli studi che dimostrano che la natura deve essere sì vicina in quantità, ma deve essere anche qualitativamente gradevole e pregiata, per esempio avere della biodiversità, ma anche essere curata. Quindi chiaramente parliamo di una natura in qualche modo fruibile per l'essere umano, ecco, non parliamo della cosiddetta wilderness, della natura selvaggia, che pure ha altri vantaggi, però adesso non voglio arrivare a quelli. Quindi deve essere vicina, deve essere qualitativamente pregiata e deve essere appunto assunta con certe dosi, 2 o 3 ore alla settimana.
Mi piace, quindi, questa posologia del verde è meravigliosa.
Esattamente. Se noi mettiamo insieme le informazioni prima dell'ospedale, queste sulla dose, vedete che stiamo arrivando un po' all'idea di un'assunzione regolare di verde, di natura e di blu, di natura, che in qualche modo per le popolazioni inurbate della nostra società contemporanea fanno sicuramente bene, se assunte, diciamo, in queste modalità e con il rispetto di tempi, di attività, eccetera.
E poi, professore, il verde e il blu ci non solo ci fanno stare meglio, ma migliorano anche le nostre relazioni, ci rendono anche migliori.
Ma guardi, questi sono dati ancora più recenti che dimostrano, per esempio, come interventi, per esempio, di educazione ambientale nelle scuole, soprattutto se prolungati, ecco, non spot, ma in qualche maniera costanti, sono in grado di portare le ragazzi, bambini e bambine a essere più responsabili. La cosa interessante, diventano più responsabili, ovviamente assumono più conoscenze sull'ambiente, diventano più responsabili sui processi ecosistemici e quindi più propense anche a avere degli atteggiamenti e dei comportamenti di sostenibilità, non sprecare l'acqua, chiudere la luce, eccetera. E diventano anche più consapevoli dell'impatto che queste strutture naturali, cosiddette nature based solution o green infrastructure, cioè l'idea che le nostre città debbano avere questi elementi naturali, quindi contrastano anche quel distacco, quella diffidenza che molte generazioni più recenti hanno nei confronti di alcuni aspetti del mondo naturale. Quindi servono anche a migliorare le persone come cittadini del mondo e come cittadini, diciamo, della nostra società, rendendoli più responsabili. La cosa interessante è che diventano anche più, assumono più senso civico. Abbiamo visto una bella ricerca di microforestazione di alcuni parchi in una zona urbana di Roma con l'architetta Fabiola Frattini, abbiamo fatto un bel progetto interessante e abbiamo visto, monitorando i ragazzi e le ragazze di scuola media che hanno partecipato a quel progetto, che diventavano non solo più attenti all'ambiente ma anche più attenti alla collettività, alla responsabilità sociale. Quindi se porgiamo, diciamo, queste istanze, questi elementi di naturalità integrati anche all'urbanità, a una vita normale, diciamo, otteniamo una serie di vantaggi non solo per il singolo, diciamo, individuo, per il proprio
ma per la collettività,
diciamo, benessere
tutta,
salute, ma anche per la collettività, esattamente.
Professore, grazie per essere così venuto a trovarci, aver passato un pezzettino della sua domenica con noi, e noi torneremo naturalmente su questo tema. Intanto le auguro una buona domenica. Grazie,
buona domenica anche a voi e una bella passeggiata in mezzo alla natura per tutte.
Volentieri,
tutti.
Grazie. Ma in una puntata che parla di verde, poteva mancare la professoressa Stefania Piloni, che voi tutti adorate, mi scrivete sempre quando lei viene a trovarci, è docente di fitoterapia all'Università Statale di Milano. Professoressa, bentornata e buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno.
Le sue tisane, i suoi consigli davvero sono molto preziosi, le apprezziamo tutti molto. Autrice, tra l'altro, Le piante ci parlano, entrare in sintonia col linguaggio segreto della natura per ritrovare se stessi. Quindi siamo perfettamente in tema. Ma professoressa Piloni, per chi per N ragioni non riuscisse a fare una passeggiata nel verde, non avesse piante intorno, possiamo portare il verde nella tazza?
Assolutamente sì, sono ottime strategie per mettere le nostre piantine nella tazza e accompagnarci durante la giornata.
Allora ci fermiamo un attimo e ritorna subito dopo la professoressa Piloni. A tra poco, vi aspetto.
Obiettivo salute in tavola.
Siamo tornate, sì, perché in mia compagnia ho il piacere di avere la professoressa Stefania Piloni. Professoressa, parliamo di verde, sì, dei benefici del verde. Il professor Bonaiuto ci ha raccontato tutti i risultati di tanti studi che confermano e sottolineano quanto la natura, noi diciamo il verde, ma è proprio la natura, è davvero un nutriente essenziale per la nostra salute e il nostro benessere, ma anche le piante in tazza, diciamo così, ci aiutano a stare bene o a recuperare benessere.
Certo, è proprio così. Possiamo infatti immaginare ad esempio tre formule, tre tisane, tre aiuti da mattina, pomeriggio e una tisana serale, adatte veramente a tutti. Dunque tisane semplici che possono essere suggerite veramente anche per chi ha patologie, anche per una persona che prende la pastiglia per la pressione o al diabete, cioè veramente adatte a tutti.
Sì. E soprattutto magari sono tisane, erbe, piante che ci permettono un po' di affrontare la giornata in modo più semplice.
Soprattutto perché al mattino parte dicendo mi sento svuotato al mattino e invece ho tutta la giornata davanti. E allora la pianta viene in questo caso dalla Siberia, per cui viene da molto lontano, e si chiama Eleuterococco e appartiene alla categoria dei ginseng, è il ginseng della Siberia per l'appunto. E aiuta quando c'è uno stress psicofisico, fisico, ma proprio anche intellettuale, mentale, quello che viene chiamato il surmenage, cioè l'eccesso, magari anche in un momento temporaneo, perché magari una persona ha un problema e sotto tensione in un periodo della vita, oppure se anche è uno stress di lunga data, perché è un momento di fatica che si sta protraendo da tanto tempo. E comunque è ottima perché ha un buon gusto, è utile perché ha difficoltà di concentrazione, è stata vista ad esempio per gli studenti, adesso gli studenti fanno la loro ultima, insomma bisogna darsi da fare perché si conclude la scuola, per cui c'è una stanchezza mentale, periodo di studio molto intenso, ecco, va benissimo. L'eleuterococco è un ginseng mite, non è un ginseng di quelli come quello cinese che poi fa sveglia la sera e non fa dormire, però al mattino è perfetto proprio per la partenza.
E allora andiamo di eleuterococco per affrontare la giornata in modo con, ecco, direi tonici. Professoressa
tonici,
Piloni,
ecco. Tonici, è così.
Ma lei ci ha promesso una tisana che può accompagnare anche la seconda parte della giornata, serale, precena.
Sì, pomeriggio anche, sì, anche precena. Beh, io pomeriggio farei una tisana di melissa e biancospino anche da portare al lavoro in termos, perché la melissa aiuta la digestione sempre e poi è molto gradevole, sa di limone, per cui è un modo anche per bere meno caffè, perché il problema è che spesso poi pomeriggio si bevono troppi caffè e se c'è un momento di stress anche al lavoro, al lavorativo, allo studio, unirei alla melissa e biancospino, così facciamo una bella tisana rilassante, molto buona. Fra l'altro il biancospino è in fioritura adesso, è il suo tempo balsamico, per cui è in questo momento proprio sono le due piante.
È il momento suo, come si
perfetto,
dice.
Perfetto, il momento suo, esatto. E poi certamente ci prepariamo invece verso la sera dobbiamo prepararci a staccare la spina, lasciare i pensieri dove al lavoro magari o a scuola per gli studenti, e bisogna prepararsi invece ad avere una cena leggera e andare a dormire tranquilli. In questo caso la tisana perfetta è la grifonia. La grifonia ha una buona quantità di 5 grossi triptofano che è una parolona però per dire che ci aiuta nel controllo della serotonina, per cui aiuta l'umore a essere più rilassati anche quando si torna a casa, ma aiuta anche a non mettersi a tavola con troppo appetito. Prendere la grifonia aiuta anche a non avere delle cene troppo pesanti, perché se la cena è troppo pesante poi non si dorme bene, per cui bisogna mangiare veramente in modo leggero alla sera. E poi aiuta il sonno, perché comunque è proprio la tisana giusta, più della camomilla, per andare a letto proprio con la massima serenità e augurarsi tutti un buon riposo.
Professoressa, grazie.
Grazie,
buona giornata a lei, alla prossima,
grazie.
Dopo il d'altronde, come anticipato, il nostro menù propone la musica. Oggi, insieme alla nostra esperta, che vi ve la presento subito così le do il benvenuto e poi lei ci spiegherà dove ci porterà. In linea con noi abbiamo la professoressa Luisa Lopez, neurologa all'Università Tor Vergata e coordinatrice scientifica dell'area neuromusicale della Fondazione Mariani di Milano. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti.
Con la professoressa Lopez cercheremo di capire come tocca e può toccare la nostra vita la musica e quali effetti è capace di produrre. Professoressa, il ruolo e l'importanza della musica è noto fin dai tempi di Platone e Aristotele, che ritenevano che la musica fosse fondamentale nell'educazione. Ad oggi sappiamo anche che la musica produce su di noi effetti positivi, lo documentano numerose ricerche, tanto che in alcuni casi la musica diventa addirittura terapia. Partiamo da qui.
Intanto musicoterapia è proprio un filone. Ormai anche nella letteratura scientifica di alto livello noi troviamo sempre di più revisioni sistematiche che ci parlano degli effetti di musicoterapia vicino a musica e medicina, e cioè quindi a pratiche che vengono fatte a volte semplicemente da persone non esperte, magari ricercatori, e quindi in questo caso stiamo applicando la musica ad un setting, ma altre volte si tratta proprio di personale formato in percorsi di musicoterapia che applicano le loro conoscenze e i loro metodi, le loro scuole di pensiero attraverso il sistema sonoro musicale. Quindi si tratta proprio di eventi terapeutici con percorsi che sono strutturati secondo appunto le varie scuole di pensiero.
Professoressa, noi la musica la sentiamo con le orecchie, ma arriva al cervello e direi arriva al cuore, ecco, inteso come centro delle nostre emozioni. Ma voi avete studiato il viaggio delle note, cosa succede?
Ormai il viaggio delle emozioni e la struttura emotiva anche del cervello, grazie alle tecniche che abbiamo a disposizione come la risonanza magnetica funzionale e altre misure non invasive ma funzionali appunto, ci permettono di stabilire che cosa un po' succede con la musica. Ad esempio, sembra, secondo una revisione di Wust su Nature and Neuroscience con altri coautori, sembrerebbe che quando noi sentiamo la musica e abbiamo a che fare con le emozioni, questo succede attraverso tre meccanismi. In particolare ci sono delle cose che sono, si può dire, legate alla struttura stessa del cervello che reagisce a degli stimoli. Si tratta di sensazioni ataviche, reazioni di fuga, reazioni di riposo, reazioni di allerta. Si tratta di reazioni quasi non possibili da controllare. Sono un po' quelle però molto di base su cui spesso anche la pubblicità ci coglie, no? Oppure anche le colonne sonore ci colgono. Quindi sono quelle molto molto così basiche che noi possiamo immaginare arrivino immediatamente, vengono molto sfruttate proprio per questo. Poi ci sono delle associazioni extra musicali che noi facciamo, hanno a che fare di più invece con le memorie, che possono essere memorie visive, memorie di immagini, contagi emotivi che noi possiamo avere. Guardiamo qualcuno che piange, ci viene da piangere, ascoltiamo qualcosa e ci viene da provare quell'emozione che teoricamente viene provata. Questo viene usato nella composizione dai grandi maestri, ma lo usiamo anche noi nella scelta semplice di quello che vogliamo ascoltare secondo come ci sentiamo. E poi c'è la questione dell'anticipazione. Questo è un po' un argomento piuttosto nuovo che ha a che fare con il modo in cui noi percepiamo, ma anche prevediamo quello che stiamo per percepire. Quindi costruiamo nella nostra mente un'anticipazione di quello che sta per succedere. Questo è molto interessante, sta diventando sempre più un leitmotiv in tutti gli studi, perché significa che praticamente costruendoci delle aspettative noi possiamo o trovare uno stimolo musicale, ma anche di altro tipo, che ci soddisfa questa nostra aspettativa, e quindi siamo piacevolmente contenti di avere, come dire, indovinato, comunque di essere all'interno di un sistema, ma potrebbero anche esserci delle sorprese della nostra aspettativa, e quindi siamo appunto piacevolmente sorpresi oppure qualche volta sgradevolmente sorpresi. Anche questo ci porta a delle emozioni, ed è interessante che dobbiamo mantenerci un po' in una via di mezzo. Se è troppo prevedibile diventa noiosa e non ci interessa più. Se è molto, molto diversa da quello che prevedevamo, in un modo totalmente contrario a quello che prevedevamo, forse è spiacevole e di nuovo non ci interessa. Quindi c'è come una relazione a U dopo volta, per cui solamente nel mezzo riusciamo a starci.
È un po' come succede con le persone, professoressa Lopez. Che dice?
Perché anche proprio così.
Ecco, anche con la musica noi abbiamo una relazione, quindi probabilmente funziona un po' come con le relazioni che abbiamo con le persone con cui veniamo a contatto o con le persone che stiamo cercando di conoscere o abbiamo il piacere di frequentare. Ci fermiamo un attimo, voi continuate a frequentarci, restate lì perché la professoressa Lopez resta con noi e cercheremo di capire che cosa succede a livello cerebrale in chi ascolta musica e che cosa succede in chi invece fa musica, suona. A tra poco.
Obiettivo salute in tavola.
Siamo tornati e continuiamo a parlare di tutto quello che nutre la nostra salute e il nostro benessere psicofisico al di là di quello che mettiamo in tavola. Il nostro menù oggi infatti si compone di verde, ne abbiamo parlato col professor Buonaiuto e la professoressa Piloni che ha portato il verde in tazza, di musica, ne stiamo parlando con la professoressa Lopez e poi parleremo anche di un atteggiamento, del modo di affrontare le sfide che ogni giorno la vita ci pone davanti. Insieme a noi tornerà a trovarci il dottor Ongaro. Ma professoressa Lopez, immergiamoci ancora nella musica, ma le chiedevo, a livello cerebrale, chi ascolta musica mette in moto aree diverse del cervello rispetto a chi suona?
Ma chi ascolta musica ha ovviamente una porzione uditiva molto rilevante, però se per caso è una persona che sa anche qualcosa di musica e magari conosce lo strumento che viene suonato, metterà proprio in moto le porzioni che servono per usare, magari per muoversi, per avere quelle stesse azioni. Quindi chi fa musica ovviamente mette in moto tante competenze di tipo motorio, di tipo mnemonico che sono diverse, ma anche chi ascolta può essere che ascolti in un modo più o meno, come dire, da professionista o da non professionista, mettendo in moto più o meno quelle stesse aree che potrebbe mettere in moto se facesse lui stesso musica in quel momento. Quello che è certo è che quando ascoltiamo musica ci muoviamo, abbiamo un'urgenza a muoverci, come dire, abbiamo il groove, viene chiamato, questa bellissima sensazione.
Bella, è una sensazione bellissima, vitale. Professoressa, si dice che la musica aiuti a sviluppare alcune competenze specifiche, che so, l'attenzione, l'apprendimento, la memoria, fino a spingersi a dire che lo studio della musica, in particolare, potenzi l'intelligenza. Quanto c'è di vero?
Di vero abbiamo molte cose che riguardano il fatto che la corteccia e alcuni volumi di aree particolari del cervello aumentano in chi studia la musica, però che questo poi comporti davvero un aumento della capacità cognitiva, per esempio, oppure della capacità attentiva, deve essere dimostrato, per cui ci sono molti studi che mettono in correlazione lo studio della musica con la possibilità che ci siano maggiori funzioni, e devo dire che cominciano a venire fuori alcune revisioni sistematiche, quindi alcune evidenze scientifiche di più alto livello. Per il momento teniamoci il fatto che abbiamo messo in correlazione molto spesso un aumento di abilità musicali con un aumento di abilità, ad esempio, fonologiche, uditive, oppure appunto attentive, o anche semplicemente di curiosità e di interesse nell'apprendimento.
E sicuramente, e quindi, professoressa Lopez, aggiungere: non facciamoci mancare la musica nelle nostre giornate, diciamo così.
Ecco, diciamo così. Poi la ricerca continua, ci sarà adesso il convegno a Helsinki della Fondazione Mariani, per cui la ricerca continua e continua a mettere sul piatto, visto che siamo in termini di menù, sul piatto tantissime informazioni sulla musica e la ricerca.
Allora lei vada su a fare la spesa al congresso, poi ritorna qua e poi ci serve le ultime ricette delle ricerche.
Sì.
Grazie professoressa Lopez.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, buona domenica.
Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo.
Adesso però dobbiamo anche noi metterci un po' del nostro, come si dice, dobbiamo avere un po' un atteggiamento positivo nei confronti della vita, delle giornate che ci attendono. Dobbiamo lamentarci un po' meno e sorridere un po' di più. Questo potrebbe fare la differenza, almeno proviamoci. Ci aiuta oggi Filippo Ongaro, medico degli astronauti, coach e grande amico della nostra trasmissione, nonché scrittore di libri che sono diventati bestseller ma che noi ormai conosciamo a memoria. Ciao Filippo.
Ciao Nico, buongiorno a tutti, grazie.
Si dice, no? Cuor contento il ciel aiuta.
Assolutamente, possono fare una grande differenza. Ci siamo arrivati, per dire la verità, lentamente sul piano della ricerca. Se ne parla tantissimo in questi ultimi anni, però se ne è parlato molto poco negli anni precedenti. In particolare è stato uno psicologo americano, Martin Seligman, che ha un po' aperto le porte dello studio scientifico della felicità e dell'ottimismo, perché prima sembrava quasi un tabù, no? Bisognava sempre concentrarsi sulla parte patologica, e Seligman è stato proprio tra i primissimi a occuparsi invece delle variabili che fanno sì che una persona possa diventare più ottimista. Diciamo che alla base di queste nuove teorie c'è che l'ottimismo, la felicità non sono degli stati, ma sono piuttosto delle abitudini, quindi sono dei mindset, delle mentalità, è un modo di affrontare la vita che può essere appreso e che fa una grande differenza, perché in realtà noi tendiamo molto spesso, Nicoletta, a confondere il realismo con la negatività, no? Sì. Quasi come se uno vede il lato positivo delle cose, ma è un ingenuo,
bravo,
è un illuso. Ma in realtà c'è lo stesso tipo di bias al negativo e al positivo, no? Quando noi siamo di fronte ad una cosa possiamo concentrarci sul vedere gli aspetti negativi, è una scelta, oppure sul vedere quelli positivi, è una scelta, ma le chance sono analoghe fondamentalmente, no? Quindi credo che sia molto importante sottolineare che ci sono predisposizioni anche genetiche, ci sono persone che nascono tendenzialmente più ottimiste di altre, però ci si può lavorare sopra, questo è importante.
Ci puoi dare qualche indicazione? Magari hai citato Seligman, che
ha costruito il
modello PERMA. Giusto?
Esattamente, io partirei da un modello che è ormai riconosciuto, che appunto è soprannominato PERMA Model, perché appunto è composto da queste lettere, quindi P, E, R, M e A. Ovviamente rappresentano termini in inglese, ma diciamo P sta per positive emotions, quindi emozioni positive, quindi cercare nella vita anche di arricchire le proprie esperienze di opzioni più positive e cercare di coltivare l'idea che le emozioni positive o negative dipendono moltissimo da come io interpreto la realtà e non necessariamente dagli eventi a cui sono esposto. Poi E sta per engagement, quindi coinvolgimento, e quindi Seligman parla molto del fatto che le cose che ci piacciono, che ci appagano, che ci rendono più ottimisti sono le cose che ci coinvolgono appieno, quindi le cose che scegliamo perché rafforzano il nostro senso di scopo, la nostra crescita, la nostra evoluzione. R sta per relazioni, e dalle prime ricerche di Martin Seligman ce ne sono state tante altre che hanno dimostrato quanto le relazioni positive siano importanti per avere un atteggiamento ottimista nei confronti della vita. M sta per meaning, quindi significato, e quindi anche trovare, no, un significato nelle cose. La famosa frase di Nelson Mandela, non perdo mai, o vinco o imparo, sottolinea quanto anche i fallimenti possono essere visti come occasioni di apprendimento. E poi l'ultima lettera è la A, che sta per accomplishments, quindi i traguardi ottenuti, perché ognuno di noi chiaramente è più ottimista, più contento della propria vita se vede, se sperimenta se stesso in una versione in cui riesce a raggiungere ciò che desidera. Ecco, questo è il riassunto del PERMA Model. Devo dire anche, Nicoletta, che da allora ci sono tanti altri ricercatori che hanno studiato questi argomenti.
Certo.
E la cosa fondamentale che viene fuori è che quello che viene chiamato, vengono chiamate attività intenzionali, quindi le nostre abitudini di pensiero, la modalità con cui addestriamo il nostro pensiero, sono fondamentali per vivere una vita più o meno felice.
Allora, Filippo, noi possiamo dire alle persone che tendenzialmente sono portate a vedere il proverbiale bicchiere mezzo vuoto di allenarsi, no? Adesso tu ci hai raccontato il PERMA Model, ma anche gli altri modelli concordano su questo lavoro che ciascuno di noi può fare su se stesso.
Assolutamente, anche ricerche più recenti, c'è una ricercatrice americana che si chiama Sonia Lubermirsky, che ha pubblicato vari studi su questo, confermano questa cosa, cioè una larga parte della nostra felicità, un'ampia parte, dipende dalle attività intenzionali, dalle modalità con cui interpretiamo la realtà, e sono allenabili. diciamo che bisogna un po' uscire dalle risposte automatiche, e il diario aiuta molto in questo senso. Per esempio, scrivere, riflettere sugli eventi della vita non a caldo e in maniera istintiva e impulsiva, ma in maniera un po' più approfondita, ci aiuta molto spesso a vedere delle interpretazioni che in prima istanza non riusciamo a notare, no? Quindi sì, è un addestramento in realtà.
E poi un ultimo suggerimento che ci arriva anche da ricerche recenti: cerchiamo di non lamentarci, io direi a gamba buona, cerchiamo un pochino di lavorare su questa tendenza del lamento continuo, contiamo fino a tre prima di fare una lamentela, perché comunque il nostro cervello immagazzina questi stimoli, queste parole negative, e anche le persone che sono così importanti per nutrire il nostro ottimismo, se messe a contatto con una persona che si lamenta in continuazione, scappano. Quindi diamoci una mano,
bravissima.
Che dici?
Sì, no, sono d'accordo. Diciamo che è una tendenza naturale di tutti noi, la lamentela viene sempre giustificata con la necessità di sfogarsi, ma lo sfogo è un beneficio a brevissimo termine. In realtà lamentarsi spesso vuol dire, come giustamente sottolinei tu, avere sempre nella nostra testa questi pensieri negativi. Possiamo avere tutte le ragioni del mondo, ma non cambiano la situazione. Quindi cercare di limitare la propria tendenza a lamentarsi è sicuramente un esercizio importante per diventare più ottimisti, e anche, diciamolo francamente, per rompere un po' meno le scatole a chi ci sta attorno.
Vero.
E quindi anche coltivare relazioni migliori, no?
Senti, relazioni migliori, torna presto a trovarci, Filippo, che ti aspettiamo.
Grazie Nicoletta, un abbraccio.
Grazie.
Un saluto a tutti.
E Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi è in assistenza e in redazione, li ringrazio per averci accompagnato in questa puntata, ringrazio a voi, vi aspetto anche se avete domande, dubbi, storie, richieste, noi siamo qua a vostra disposizione, ci sentiamo domani presto alle 6:15 e vi auguro una buonissima domenica, un saluto da Nico.